Il dramma senza precedenti della pandemia da coronavirus amareggia molto noi sacerdoti per l'elevato numero di morti dovuti alla natura aggressiva di questo virus, la cui facile trasmissione ci impedisce di avvicinare ammalati e morenti infettati. Da qui l'invito alle distanze indicate da tenere, all'uso delle mascherine, la disinfezione delle mani, di superfici e oggetti, ma soprattutto evitare contatti e raduni. A tal proposito, il 12 marzo la Conferenza Episcopale Italiana ha chiuso le chiese alle sacre celebrazioni, spiegando che è stata una scelta dettata da senso di responsabilità verso il genere umano. Chiariamo, sono state sospese le celebrazioni pubbliche, non chiuse le chiese, che con le dovute cautele rimangono aperte per chi desidera recarsi a pregare. Le chiese che restano chiuse sono quelle che non possono essere vigilate, semmai contenenti preziose opere d'arte, ma queste, fuori dalle celebrazioni, erano chiuse già in passato. A chi, in toni critici verso l'Episcopato italiano, mi ha domandato che cosa pensassi, ho risposto che non è mia abitudine esordire «secondo me», «io penso che», e non perché non sia in grado di rivolgere critiche laddove sono legittime e consentite, figurarsi. Ho scritto libri e articoli in cui ho criticato duramente i nostri vescovi, però fuori dal legittimo diritto di critica, laddove è lecito e consentito, non possiamo dimenticare che noi sacerdoti dei vescovi siamo collaboratori, mentre i fedeli sono loro cosiddetti sudditi. Ma soprattutto è bene ricordare che la Chiesa non è una democrazia parlamentare. Se quindi i vescovi danno direttive in materia di pastorale, sacra liturgia e disciplina dei sacramenti, non si può polemizzare, ma solo ubbidire. Noi sacerdoti condividiamo col vescovo la pienezza del suo sacerdozio e da lui riceviamo mandato all'esercizio del sacro ministero. Nel giorno della nostra consacrazione sacerdotale, al vescovo abbiamo promesso filiale rispetto e devota obbedienza. Quindi non può sussistere il «secondo me» o il «io penso che» se i nostri vescovi danno direttiva al clero e ai fedeli cattolici, perché noi crediamo per fede che il vescovo, con il primo dei vescovi, che è quello di Roma, il loro mandato, il loro potere lo hanno ricevuto da Cristo Dio, e Pietro e gli altri apostoli lo hanno poi trasmesso ai nostri vescovi, che sono gli attuali apostoli. Questo potere è costituito dai cosiddetti tre munera. Spieghiamo il significato delle parole, dato che nel linguaggio parlato il termine potere è spesso guardato con sospetto e usato in accezione negativa. Potere deriva dal latino potis e significa essere capace di, colui che può. Il termine latino munera è invece sinonimo di dono, regalo, dovere, impegno. I tre munera conferiti ai vescovi e dai vescovi trasmessi ai sacerdoti attraverso il mandato a noi conferito sono il munus docendi, il munus santificandi e il munus gubernandi, ossia il dovere, la funzione di insegnare, di santificare e di guidare il popolo di Dio. Ciò che non sanno molti cattolici male educati o ignoranti, tali perché non educati, non formati, quindi perché ignorano, è che la Chiesa, societas di istituzione divina, non parte dalla base. Il termine Chiesa di base è teologicamente errato e fuorviante. La Chiesa è per sua struttura e natura di vertice, dove tutto procede dall'alto con effetto a cascata. Questa è la Chiesa gerarchica istituita da Cristo, che pone Pietro a capo del Collegio degli Apostoli e Pietro e gli Apostoli a guida del popolo di Dio. E chiunque lo neghi, e ha diritto e libertà di farlo, non è cattolico, è altro. È il cattolico di se stesso e della sua idea di Chiesa. Vedete, purtroppo, un altro grave problema ecclesiale oggi è costituito dagli emotivi che pensano di essere tornati alla fede, molti dei quali non hanno mai avuto maestri e guide spirituali. Sono stati guide e maestri di se stessi. E quando si pongono dinanzi a noi sacerdoti, non lo fanno per chiedere di essere illuminati, istruiti e guidati, ma per illuminare, istruire e guidare loro a noi. E non vi dico cosa accade se dinanzi alle loro assurdità spirituali e dottrinali osiamo riprenderli o ricordargli che sono loro che devono seguire i nostri insegnamenti, non noi che dobbiamo seguire la loro emotività e la loro dottrina fai da te, da autodidatti, apprendisti stregoni, i quali sono. Ecco, mettete in mano a questi soggetti i social e vedrete di che cosa sono capaci in scariche d'odio verso noi preti che non li assecondiamo. I social sono quella pubblica piazza dove anche l'ultimo dei dementi, affetto da disturbi di comportamento, può aggredire e insultare. E se qualcuno pensa di risolvere il problema dicendo «Vabbè, i social lo sappiamo che brulicano di dementi, basta ignorarli», sbaglia e sottovaluta il rischioso problema. Ce lo insegna la storia recente, a partire dal primo gran bagno di sangue di quella che è la storia contemporanea. La rivoluzione francese, che a certe menti illuminate, intellettuali e scientifiche pare non abbia insegnato niente. È infatti pericoloso rinchiudersi nella reggia di Versailles, ignorando che a Parigi la piazza si carica di rabbie emotive. Perché se la piazza esplode, le teste di coloro che hanno ignorato finiscono poi tagliate sulla ghigliottina dal popolo inferocito fuori controllo. La piazza dei social è il termometro che misura la temperatura e se la febbre sale, il problema non si risolve ignorando il termometro con atteggiamento di superiorità. Come capite, dinanzi a certi soggetti irrazionali non ci resta che l'arma dell'ironia, o meglio, della caritatevole presa di culo. Non si può infatti conferire serietà a tutto ciò che rappresenta un sacrilego insulto a quel dono di Dio che è l'umana intelligenza. Però non si può ignorare il fenomeno e soprattutto è necessaria l'azione. Quindi, la salutare presa di culo, in certi casi, è l'arma più efficace per interagire, come scrissi in un mio scritto anni fa, spiegando che la presa di culo, in certe situazioni, è un'espressione della più profonda carità cristiana, perché la persona incapace a recepire e ragionare non può essere scalfita dalla logica che richiama ai dati reali, ma può essere scossa dalla pedagogica presa di culo che tocca il suo narcisismo, minando la sua credibilità ed esponendolo al pubblico ridicolo. Una pandemia peggiore del coronavirus che affligge le nostre società è dunque quella costituita dall'esercito di esperti tuttologi che brulicano sui social. Costoro costituiscono una realtà che tutti noi stiamo vivendo. La vivono oggi i virologi, allo stesso modo in cui la vivono i teologi, la vivono i filosofi, come la vivono gli ingegneri spaziali e gli astrofisici. Cerchiamo di spiegare questo genere di pericolosa pandemia. Puoi avere impegnato anni della tua vita a dedicarti agli studi, ad acquisire la conoscenza delle lingue antiche per studiare nell'originale ebraico, greco e latino l'Antico Testamento, la filosofia classica, i padri cappadoci e gli altri grandi padri e dottori della Chiesa. Puoi avere visto correre gli anni della tua vita come un soffio mentre eri chino sulle opere di Sant'Agostino, di Sant'Anselmo d'Aosta, di San Tommaso d'Aquino, scoprendo un giorno, d'improvviso, alzando la testa, che quando hai chinato il capo su quei libri, avevi i capelli scuri e il volto tonico e adesso hai i capelli bianchi e le rughe sul volto, mentre impiegavi il meglio delle tue energie per cercare parole semplici e idonee per trasmettere ai fedeli, ma anche ai non credenti disposti ad ascoltare le ricchezze della nostra fede. E, fatto tutto questo, oggi finisci per andare incontro a grandi frustrazioni e umiliazioni. Perché anche l'ultimo degli arroganti, urlando assurdità sui social, sbraiterà che hai torto e lo farà insultandoti. E costui avrà più seguaci di te che lo ascolteranno e approveranno, caricandosi a loro volta di rabbiosa arroganza. È la triste storia di questi giorni, dove nel supremo tribunale dei social si moltiplicano oltraggi ai vescovi e ai loro sacerdoti, lanciati da persone che rivendicano una irreale purezza cattolica, in nome della quale sono giunti ad accusarci di ateismo, di apostasia dalla fede, di essere soggetti che non vedevano l'ora di avere un pretesto per chiudere le chiese, accusandoci di provarne gioia satanica. Non so se siamo vicini al giorno in cui il divino padrone del campo separerà il grano dalla zizzania, secondo il monito del Santo Vangelo, che narra: lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Quando ciò avverrà? Questo Dio solo lo sa. Sta infatti scritto che quanto a quel giorno e a quell'ora però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Però va preso atto che la zizzania sembra soffocare il campo. E questa zizzania ha un nome. Non sono più i persecutori di una volta che hanno dato vita ai nostri santi martiri. La zizzania sono i falsi cattolici, convinti che possono ergersi come giudici terribili contro i loro pastori, come se fossero le pecore ad avere l'autorità per indicare al pastore del gregge la giusta strada e il modo migliore per custodire l'ovile. In questa emergenza da coronavirus abbiamo potuto scoprire quanto numeroso fosse l'esercito di ipocriti che ci siamo covati come serpi in seno nelle nostre chiese. Mi riferisco alle persone assetate di polemica aggressiva che sui social accusano l'Episcopato italiano e noi sacerdoti di ateismo e di mancanza di fede, di averli privati di Gesù. Se però contiamo le persone che oggi ci insultano, ne dovremmo dedurre che prima di questa pandemia, di domenica i fedeli andassero in chiesa un'ora prima della Santa Messa per riuscire a entrare, tanto numerose erano le folle assetate di Gesù. Tutt'altra è la realtà. Nei giorni feriali la Santa Messa molti la celebravano alla sola presenza dell'anziana madre vedova che vive col figlio prete. In numerose grandi chiese vedere di domenica le assemblee era desolante. Poche panche di persone e per lo più anziani. Grandi chiese e basiliche in grado di ospitare centinaia e centinaia di fedeli, dove alla Santa Messa principale della domenica erano presenti 20 o 30 persone. Gli autentici fedeli oggi, in questa situazione di emergenza, stanno soffrendo con i loro vescovi e sacerdoti, cercando di sostenersi a vicenda. Mentre coloro che ieri tacevano sulle chiese vuote già prima del coronavirus, oggi strepitano sui social per il gusto della più aggressiva e malvagia polemica, piagnucolando: ci manca Gesù, non posso fare a meno di Gesù. Ipocriti, sepolcri imbiancati, razza di vipere, avrebbe strillato a certe persone il Verbo di Dio fatto uomo. Con le bare dei morti stipate dentro le palestre e i cimiteri privi di posti per la sepoltura, non c'è da ironizzare. Una cosa è certa: se i nostri vescovi, anziché preoccuparsi della salute dei fedeli e dare prudenti disposizioni, avessero fatto proprie le corbellerie di certi cattolici autentici, la Conferenza Episcopale Italiana avrebbe dovuto siglare un patto con l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. E qui dobbiamo ricordare, in Italia, chi sono i principali fruitori delle chiese? Forse il grande popolo dei gaudenti giovani individualisti ed edonisti che non conoscono più neppure le prime sei parole del Pater Noster? Ora, se col coronavirus gli anziani sono i primi ad ammalarsi e morire, cosa avrebbero dovuto fare i nostri vescovi? Forse concorrere a un progetto di abbattimento delle pensioni favorendo la sparizione dall'Italia di migliaia di vecchi pensionati? Fa male sentire sedicenti cattolici accusare vescovi e sacerdoti di pigrizia e codardia. Fa male sentire uomini di cultura o giornalisti cattolici di lungo corso che richiamano in modo decontestualizzato immagini come quella del santo vescovo Carlo Borromeo che andava nel lazzeretto di Milano. Vedete, per il popolo di Dio il sacerdote è un bene prezioso. A che cosa dobbiamo questo gran desiderio di certi personaggi nel voler vedere eroicamente morti i loro preti? Dagli inizi degli anni 60 a oggi la popolazione italiana è aumentata da 50 a 60 milioni. I preti italiani, che nel 1960 erano circa 65.000, oggi con 10 milioni di abitanti in più non arrivano a 35.000. Nel 1970 l'età media dei preti italiani era pari a 42 anni d'età, oggi è pari a 68 anni. Non sono pochi i preti disposti a pagare con la loro vita la salvezza di una sola anima, sapendo di poter contare in questo modo sul premio del paradiso. Però dobbiamo chiederci: quanto sarebbe pericoloso un prete contagiato e quante persone potrebbe a sua volta infettare? Un'altra infamia che sta circolando sui social per opera di coloro ai quali manca Gesù: mentre medici e infermieri lavorano e muoiono, i preti sono latitanti. E qui rispondo chiarendo la differenza che corre tra medici e sacerdoti oggi. Da anni, presso le facoltà di medicina, è stato messo il numero chiuso per l'elevato numero di aspiranti che volevano iscriversi a essa. Il numero chiuso ha cercato di evitare sia l'abbassamento del livello di preparazione a causa di facoltà al collasso per alto numero di iscritti, sia per evitare un esercito di medici disoccupati. Noi, Chiesa italiana, questi problemi non li abbiamo. I seminari rimasti aperti in Italia sono semivuoti e negli ultimi 40 anni ne sono stati chiusi 7 su 10. Noi non abbiamo la necessità di mettere il numero chiuso per gli aspiranti sacerdoti, che non abbiamo. Molte diocesi italiane hanno presbiteri ormai ridotti a 50 presbiteri, per lo più anziani. Che accadrebbe se in certe diocesi morissero decine di sacerdoti? Ovvio. E motivi rabbiosi e dementi che hanno risposte per tutto, dalla virologia all'astrofisica, dall'ingegneria spaziale alla teologia e via a seguire, replicherebbero, morirebbero sul campo di battaglia. E posso garantire che a molti di noi piacerebbe avere simile grazia. Però, a pandemia finita, in Italia dovremmo chiudere decine di diocesi, perché non ci sarebbero più preti e non avremmo certo file di giovani davanti ai seminari a chiedere l'ammissione. Accade in Giappone, durante la persecuzione contro i cristiani del XVI secolo, che un sacerdote voleva consegnarsi dopo che era stato accerchiato un villaggio i cui abitanti sarebbero stati uccisi se il sacerdote non fosse stato consegnato. Gli anziani obbligarono il sacerdote a mettersi in salvo. Questa è la motivazione dei saggi. Abbiamo solo te, per il nostro e per tutti gli altri villaggi. Se vieni ucciso, tutti i cristiani dei villaggi sparsi in questa zona non potranno più avere la Santa Messa e i conforti sacramentali. Quanto numerosi sono oggi i moderni farisei, i fideisti senza fede, gli idolatri di un culto intimistico, egoistico, incapaci a comprendere che i sacramenti sono mezzi ordinari di salvezza, ma che da sempre esistono mezzi straordinari che Dio solo può esercitare, perché siamo noi ad avere bisogno dei sacramenti. Dio non ne ha bisogno. Dio, per salvare le anime, non è vincolato ai sacramenti. Pertanto i fedeli, alle porte di una Pasqua che noi celebreremo senza popolo a porte chiuse, dovrebbero chiedersi: cosa abbiamo fatto noi cattolici negli ultimi decenni per meritarci la grazia dei sacramenti? Dove erano i cattolici che oggi ruggiscono sui social mentre il nostro paese scivolava verso l'indifferentismo religioso? Dove erano quando a larga maggioranza era legalizzato l'aborto? Per caso erano dentro le urne a votare a favore dell'aborto? Salvo piagnucolare oggi, ci manca Gesù, ci hanno privati di Gesù. A tal proposito ricordo che all'epoca in Italia, dove i battezzati erano il 94,8% della popolazione, la legge dell'aborto fu approvata a larga maggioranza nel 1978 con un referendum popolare. Perché quelli ai quali oggi manca Gesù non ascoltarono la voce della Chiesa, ma quella di Marco Pannella ed Emma Bonino. Domanda: a votare a favore dell'aborto, quanto alto è stato il numero di coloro che oggi piagnucolano sui social «Mi manca Gesù, ci hanno privati di Gesù»? No, voi vi siete privati di Gesù, ovunque, cattolici ipocriti. Dinanzi alle leggi varate negli anni successivi dai vari governi che hanno dato colpi mortali alla famiglia, dove erano i femminei innamorati che oggi piangono «Non posso fare a meno di Gesù»? Ovviamente, tutti questi falsi cattolici replicano difendendosi con l'accusa «Ah, ma è colpa dei preti che non sanno annunciare il Vangelo». Il tutto alla stessa maniera in cui agiscono quei cittadini quando, dopo che la loro inciviltà, la loro irresponsabilità e il loro egoismo ha prodotto i più gravi danni sociali, politici ed economici, si mettono a urlare che è colpa del governo e dello Stato. Il cattivo cattolico e il cattivo cittadino hanno questo in comune: danno sempre colpe e responsabilità agli altri. Eppure, la formula per il vaccino del coronavirus è scritta in una delle pagine del Vangelo del beato evangelista Marco, dove si narra la tempesta sul lago. Ve lo cito in conclusione. In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Cristo Signore non ci ha abbandonati. Sta solo provando la nostra fede e oggi ancora ci rivolge il suo rimprovero. Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Per questa prova di fede dobbiamo lodare Dio, perché sono stati fatti venire allo scoperto tutti i falsi cattolici. E così domani sapremo da chi difendere la Chiesa di Cristo, non più dai giacobini, dai massoni, dai comunisti, dai laicisti, che non costituiscono un vero pericolo E se lo sono, si tratta di un pericolo minore ed esterno. Il vero pericolo sono le cellule tumorali interne dei falsi cattolici ipocriti, fideisti ed egoisti, autentici figli di Caino e di Giuda Iscariota, che oggi sputano pubblicamente sulle facce dei pastori, ignari a questo modo di inchiodare di nuovo sulla croce Gesù Cristo, e che quindi vanno bombardati come pericolose cellule tumorali con la grande chemioterapia della vera fede. Sia lodato Gesù Cristo.